presenza del tavolo dell'esperienza, signor Domenico Canciani, che è il suo delegato della Procura del Basso Padre Umbra per il Diaconato, e anche il dottore, il professore Francesco Pecorino, responsabile della comunità diaconale in Italia. Benvenuti, benvenuti a tutti. Mi chiamo Giulio Michelini, sono il preside dell'Istituto Teologico di Assisi e mi permetto di presentare il Vescovo di Città di Castello, che per primo farà un saluto, e io vi do soltanto due avvisi pratici prima di iniziare con il programma che avete visto allegato alla cartella molto spartana che avete ricevuto. Intanto saluto tutti i diaconi candidati che vengono dall'Italia, quelli delle diocesi limitrofe e anche gli studenti dell'Istituto Teologico che sanno che questo corso è riconosciuto per il curriculum accademico per un valore di 3 crediti, quindi ecco, loro sono quelli che normalmente saranno più attenti e più bravi. Il secondo avviso riguarda le celebrazioni liturgiche, la preghiera. Noi, questo poiché è un corso che si connota nella sua definizione di corso di teologia e storia, noi non abbiamo provveduto, come potete immaginare, a organizzare nulla che riguardasse la preghiera liturgica o personale, ma siamo vicino alla Basilica. E quindi potete usufruire di tutto quello che si fa nella Basilica della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. C'è Filippo che si può alzare per cortesia, fra Filippo che vive qui, e se avete bisogno di sapere grazie quali sono gli orari potete rivolgervi a lui per la celebrazione dell'Eucaristia al mattino o anche alla sera. E per quanto riguarda invece il programma, la sala è l'unica che potevamo avere perché la Domus Pacis, che tra l'altro ringraziamo nella persona del direttore padre Pasqualino, che non è presente ma verrà, ci offre questa struttura gratuitamente, e quindi ovviamente coloro che risiedono qui, come sapete, rimborseranno le spese per il soggiorno, ma questa sala, così come il resto della struttura, per noi è gratuita, soltanto che ci sono altri 2 gruppi e 2 eventi, quindi le sedie sono quelle che sono per prendere appunti, ma vi saranno forniti, come io vi darò già da domani al termine delle mie lezioni, le pagine relative alle lezioni e al corso che teniamo, quindi potete prendere appunti. Credo che però questo dipenda dai singoli docenti. Il corso è stato pensato qui alla Domus Pacis con Enzo, e quindi siamo proprio contenti che dopo vari tentativi, adesso vi dirà, possa andare in porto. Siamo un numero considerevole, tenendo presente che è il primo esperimento a questo livello, ma non è detto che debba essere anche l'ultimo. Quindi lascio senz'altro la parola al Monsignor Cancian, che ringrazio per essere venuto, e poi a Enzo Petrolino per il saluto, e poi, come sapete da programma, inizieranno le lezioni accademiche, quindi di 45 minuti l'una, con una pausa che potete benissimo utilizzare per un caffè o per quello che può essere utile. Per qualsiasi informazione vi rivolgete a me, come anche se riguarda, come ho detto, la gestione della liturgia e della preghiera, fra Filippo, che è uno studente ITA, obbligato a frequentare questo corso perché vuole i crediti. Grazie, benvenuti a tutti e buon lavoro.
Bene, buonasera. Innanzitutto saluto Padre Giulio, che è preside dell'ITA e ha avuto la buona idea, insieme a Enzo Petrolino, che pure saluto, ha avuto la buona idea di questo corso intensivo di teologia e storia del diaconato. Davvero interessante, perché questo tema ha bisogno di essere messo a punto in maniera più precisa, e quindi viene giusto questa riflessione. Auguro che possa essere proprio l'inizio di altri incontri di questo tipo. Del resto ne abbiamo fatto una qualche mese fa con Petrolino qui proprio in questa sala, è stato molto interessante, e Quindi saluto tutti voi che siete qui presenti, magari anche a rappresentare i tanti altri diaconi che non hanno potuto esserci. Un saluto particolare a quelli di Città di Castello che almeno in minima parte sono presenti. E ecco, io vado semplicemente a portare il saluto della Conferenza Episcopale Umbra, che appunto sa di questo corso e lo non solo benedice ma lo favorisce e cerca di promuoverlo in qualche modo, ha cercato e sta cercando di promuoverlo, perché davvero la risorsa dei diaconi qui in Umbria è particolarmente significativa e importante per tanti motivi. Nella mia piccola presentazione, rischiando di essere un po' generico, dico questo, proprio come titolo è la necessità di mettere a fuoco l'identità ed alcune linee comuni condivise sul diaconato oggi. Una riscoperta tutto sommato recente che deve essere approfondita, attualizzata nel contesto ecclesiologico, ecclesiale e anche nel contesto sociale in cui viviamo. No, quindi sicuramente una bella grazia del Signore per i nostri tempi. Dico tre cose che mi sembrano importanti. La prima sui fondamenti, no, del diaconato, che sono scontati ma mi permetto di riprenderli, che poi saranno approfonditi, e cioè il fondamento cristologico, il fondamento ecclesiologico. Ecco, si parte da qui naturalmente e qui il discorso si fonda. Dire che Gesù è il servo di Yahweh, che Maria si proclama la serva del Signore, che il servo più significativo e più utile è il servo inutile, no? Cioè il cristiano che davvero si sente tale, mi sembra che è già detto tutto. Si dice l'essenziale di Cristo, l'essenziale del discepolo di Cristo. Questa parola servo, diacono, è fondamentale. Fondamentale, va collegata direttamente alla carità, va collegata direttamente al servizio evangelico. Quindi questa parola è troppo importante per non valorizzarla appieno, e il diaconato aiuta fondamentalmente a questo. Proprio adesso Petrolino mi stava dando il suo ultimo libro sul diaconato nel pensiero di Papa Francesco, e nell'introduzione di Papa Francesco c'è questa bellissima frase, la leggevo adesso: la Chiesa trova nel diaconato permanente l'espressione ed in pari tempo l'impulso vitale per farsi essa stessa segno visibile della diaconia di Cristo servo nella storia degli uomini. La sensibilità alla formazione di una coscienza diaconale può proprio considerarsi il motivo di fondo che deve permeare la comunità cristiana. Mi sembra fondamentale questo, no? Coglie, mi pare, il cuore, il fondamento, la radice di quella della diaconia cristiana, questa coscienza diaconale appunto, che fa capo alla diaconia di Cristo servo. E soprattutto oggi ricordiamo San Giovanni Evangelista Apostolo, è lui che nel quarto Vangelo ci racconta come ultimo segno quello della lavanda dei piedi: se io, il Signore, il Maestro, ho fatto questo, quanto più voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Una diaconia in atto, in un servizio molto concreto, molto specifico, perché i servizi sono concreti, la carità è sempre concreta, non è mai verbosa o verbale. E quindi ecco che il diaconato ci richiama fondamentalmente in primo luogo a questo. E il servizio servo di Yahweh, naturalmente, a disposizione totale del Signore, eccomi, eccomi, e però altrettanto a disposizione totale dei fratelli, no? Servire Dio e servire i fratelli. Gesù è venuto a servire e non a farsi servire, e a insegnarci proprio che la carità si chiama servizio. La seconda istanza, diciamo, no, teologica, è quella, quella ecclesiologica, e cioè che la Chiesa è chiamata a essere serva e povera come Cristo, naturalmente, no? E quindi anche in questo senso nella Chiesa il diaconato deve riproporre questo atteggiamento di servizio, e chi è più bravo tra voi è colui che serve, no? Questa è la risposta di Gesù ai discepoli che litigavano tra loro su chi era il più grande. E quindi il pericolo del clericalismo, dell'uso strumentale, della chiusura, del fare e di quant'altro, ecco, dovrebbe essere superato proprio da questa essenzialità del servizio, che ripropone sia la diaconia di Cristo che della Chiesa. Ecco, questi due riferimenti, che poi saranno approfonditi, sicuramente sono le basi su cui deve poggiarsi sia il diaconato istituito e sia la diaconia di ogni servo, di ogni discepolo di Cristo. Naturalmente la Chiesa oggi sottolinea alcune dimensioni che fanno riferimento al diaconato. Pensiamo alla missionarietà della Chiesa, una Chiesa che non si chiude, questa è l'idea principale di Papa Francesco, no? Una Chiesa che non deve implodere su se stessa, ma deve uscire appunto per servire, per amare. E quindi la missionarietà della Chiesa con uno sguardo nuovo, positivo al mondo, uno sguardo dialogico. La Chiesa che al suo interno sviluppa la sinodalità, la comunione, la corresponsabilità, la ministerialità, tutto questo chiama in causa il diaconato, ovviamente, no? E quindi mi pare che questi riferimenti siano davvero interessanti e fondamentali. Il diaconato, richiamando questi fondamenti, ecco, secondo il ministero proprio, chiama la Chiesa all'essenziale. Non so se è poco. Seconda cosa che volevo dirvi è un po' la storia, diciamo, no? Che questo diaconato, che poi voi approfondirete, che qui in questo bel volume Enzo ha raccolto, no? La storia del diaconato è veramente un volume prezioso, ti ringraziamo ancora, perché qui si trova quasi tutto sul diaconato. E nell'introduzione giustamente veniva richiamato il Concilio Vaticano II, laddove al capitolo numero 28 si dice che il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi. Fuori testo, fuori citazione, la Chiesa dunque è essa stessa ministero, servizio, diaconia. E in essa la tipicità del ministero ordinato del diaconato consiste nel non essere a servizio di un aspetto o di un settore particolare della missione e della comunità ecclesiale, ma di tutto l'insieme che ne caratterizza il dinamismo e la vitalità. Bello, no? Il Concilio dice, il diacono appunto richiama, come dicevo prima, la Chiesa al servizio in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue dimensioni. E ancora viene detto nel Concilio che con l'imposizione delle mani si accede alla grazia sacramentale che porta appunto, parla della sacramentalità del diaconato. Ecco, questa diaconia è il sacramento, forse la sacramentalità stessa della Chiesa, no? E ancora nella Costituzione conciliare si dice che i diaconi ricevono l'imposizione delle mani non per il sacerdozio ma per il servizio, in quanto sostenuti dalla grazia sacramentale nel ministero della liturgia, della predicazione, della carità, servono il popolo di Dio in comunione col vescovo e i suoi sacerdoti. Il documento Sacrum Diaconatus Ordinem riprende i compiti che in essi sono indicati, nei testi conciliari sono indicati, apportando qualche innovazione. Viene aggiunta tra le funzioni del diacono la guida di comunità disperse, un tema molto attuale, no? Delle comunità di questo momento storico in cui, ecco, questa dispersione, queste piccole comunità, ecco, hanno bisogno di un riferimento e i diaconi possono rispondere a questa esigenza. Quindi il diacono come animatore del servizio e della diaconia della Chiesa. Ed essendo normalmente sposato, ecco, il diacono pone un collegamento con la secolarità, diciamo, con la testimonianza cristiana nel mondo. Ancora Papa Francesco parla di una Chiesa diaconale. E poi un discorso, dice Papa Francesco, non siate diaconi a ore né funzionari, la Chiesa non è una ONG, che il servizio scavi la vostra vita, mettete, come il diacono Lorenzo, la carne sulla brace. Non so se è poco. Ieri ricordavamo Santo Stefano, il quale non è finito meno bene, diciamo, di Lorenzo, e guarda questi diaconi, questi primi diaconi soprattutto, che come gli apostoli arrivano alla testimonianza martiriale, no? E bello quello che abbiamo ricordato proprio ieri, cioè subito dopo Natale la liturgia si ripropone il discepolo ideale. Il discepolo ideale è un diacono che porta, avete visto, confrontando il racconto degli Atti con la passione di Gesù, c'è un parallelismo stretto, almeno 4-5 riferimenti proprio ad litteram, no? Soprattutto nella passione, ecco, il diacono che vede i cieli aperti come Gesù nel processo davanti ai sommi sacerdoti, poi pare non imputare loro questo peccato, e poi pare nelle tue mani affido il mio spirito. Sono parole precise, citazioni della passione di Gesù che vengono ridette proprio nella passione di questo diacono Stefano, primo martire cristiano. Anche se magari il primo potrebbe essere Giovanni Battista,
o
no?
Gesù Cristo,
il primo in senso assoluto. Sì. E poi, ecco, è l'altro diacono, a proposito di fondamenti, appunto, il diacono Filippo, il grande evangelizzatore, colui che può essere detto il diacono sulla strada. Oggi è molto importante, no? Pensare a un diacono di questo tipo, che, ecco, può salire sulla carrozza e interpretare il profeta, a chi del profeta non sa nulla, no? Legge senza capire, quanta ignoranza, no? E c'è bisogno di questi diaconi così flessibili, così pronti, così sciolti, che intercettano le carrozze che passano su questa strada, no? E che magari leggono senza capire, no? E che bello sarebbe un ministero di questo tipo, così agile, così vicino all'uomo, no? Che porta il Vangelo sulla strada. Quindi in questo senso la Chiesa, attraverso i diaconi, diventa una Chiesa creativa, una Chiesa proprio che nella situazione attuale risponde a dei bisogni, a delle urgenze. E un'ultima cosa, una terza cosa che volevo dirvi, appunto sull'oggi che stiamo vivendo, è ovviamente necessaria l'evangelizzazione, che significa allo stesso tempo lasciarsi evangelizzare e poter evangelizzare, no? Tutte e due le cose insieme, non dando per scontato il lasciarsi evangelizzare, no? Perché è sempre così che magari noi, portando il Vangelo a chi non lo conosce, poi chi non lo conosce ci rimbalza qualcosa di evangelico. Io ricordo sempre un convegno dal titolo Evangelizzare Pauperibus, che alla fine concludeva evangelizzare a pauperibus, no? Bello questo, no? Siamo chiamati a evangelizzare i poveri, poi alla fine scopriamo che sono i poveri che evangelizzano noi. E se non succedesse questo, non abbiamo fatto una buona evangelizzazione, perché il maestro è uno solo, no? Quindi noi non siamo maestri. Questo è importante, un principio da tenere sempre presente. Dicevo l'oggi, una chiesa che oggi è in chiara minorità, usiamo questa parola che diceva Francesco, cioè che non è più la Chiesa che ha il successo, che ha la maggioranza, che ha il potere, e diciamo meno male, no? Meno male nel senso che Gesù non ha mai, si è sempre tenuto alla larga dal potere, appunto perché è il contrario del servizio. Allora in tempi in cui noi dovremmo sfruttare questa situazione di minorità, abbiamo l'occasione buona per tirar fuori proprio questa minorità, appunto, questa evangelizzazione fatta alla maniera di Cristo, con l'idea della luce, del sale, che sono proprio categorie, sono termini che indicano proprio danno un significato evangelico al ministero, senza paura e senza pretendere di imporre, ma proprio con la certezza che la forza del Vangelo può arrivare ancora meglio in una situazione di minorità, come sale, come lievito. Qui vuol dire proprio una minorità che fa leva proprio sulla potenza della parola e sulla potenza dell'io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Una Chiesa dunque che dovrebbe al suo interno, come sta dicendo da sempre Papa Francesco, convertirsi al servizio, ovviamente, no? Passare da questo farsi servire, che ahimè sì, sempre la tentazione al servire davvero, a servire realmente, quindi la conversione reale, conversione ad intra, e una evangelizzazione ad extra che sia coerente e testimoniante. Siamo nella prima generazione incredula, dice Armando Matteo, con un'espressione ormai nota e abbastanza condivisa. Ebbene, proprio in questa situazione c'è ancora più bisogno della presenza dei diaconi, insieme a quella dei sacerdoti, dei vescovi, insomma di una chiesa che sia proprio essenziale, che sia evangelica appunto. E evitando e superando le tentazioni degli operatori pastorali che citava Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, no? Il fatto cioè di poter a volte immaginare una lasciarsi andare meglio all'accidia, al pessimismo, alla mondanità spirituale, alla chiusura, a tante cose che evangeliche non sono, sono lamentele e non lamentazioni, no? Di quelle bibliche, no? Sono di altro genere. Quindi in questo contesto dobbiamo stare attenti a questi pericoli sia esterni che interni per non chiuderci, per non fare del diacono il chierichetto che non serve, no? Oppure, scusate l'espressione, no? Una presenza clericalista o clericale, non so come dire, che è già di troppo in noi preti, e quindi non serve che ci siano altri. E sì, tra le urgenze di oggi, a mio avviso, il diaconato può rispondere molto bene proprio a queste urgenze, a queste frontiere, chiamiamole così, a queste periferie, chiamiamole come vogliamo. E guarda caso, sono stati questi due sinodi sulla famiglia, due sulla famiglia, uno sui giovani. Le urgenze sono queste, la famiglia, i giovani, ma guarda caso il diacono è proprio dentro queste situazioni. Per il fatto che ha una famiglia, quindi che ha la sua famiglia, che ha i suoi figli normalmente, no? Comunque che lavora nel mondo, ebbene i diaconi sono chiamati in causa in primis di fronte a queste sfide della Chiesa, famiglia, giovani, lavoro, politica, nuove povertà, insomma diaconie trasversali, qualcuno dice, no? Che rispondono ai bisogni di oggi. Qualcuno ha citato la frase che mi sembra molto bella, no? La legge del servizio è il bisogno. Aiutami a dire chi l'ha detta per prima, forse Altana?
Altana.
È probabile. La legge del servizio è il bisogno. Credo che non sia male questa espressione. Cioè, perché se io faccio un servizio che non è richiesto non serve, ovviamente, no? Bisogna essere intelligenti per capire veramente di che c'è bisogno, come a Cana, in maniera molto semplice: c'è bisogno del vino, punto, no? Non hanno più vino, no? E fare in modo che lì avvenga, no? Il servizio del vino nelle nozze, questa è la diaconia, no? Precisa, che risponde a una domanda inespressa, tra l'altro, no? Quindi intuita dalla Madonna. Quindi in questo senso, secondo me, il fatto che il diaconato sia un po' indefinito, no? O si definisce in tanti modi, secondo me è un'opportunità. Qualcuno la chiama identità aperta, no? È bello questo è un senso positivo, un'identità aperta, cioè il diacono è aperto ai bisogni del tempo, non è una cosa così fissa che è regolabile o messa così in una serie di norme, primo, secondo, terzo, ma è abbastanza flessibile ai bisogni della Chiesa e del mondo. E in questo senso, e chiudo, voglio leggere due o tre cose che mi sembrano belle. Anzitutto, ti ricordi, me l'avevi accennata tu, Enzo, questo testo del il testamento
del Signore,
lo leggi spesso?
Sì.
Io mi permetto di rileggere, ma forse loro lo sanno.
Non lo so, può darsi qualcuno l'ha sentito.
Il testamento
già.
Del Signore, quindi testamento, sì. Parole che il nostro Signore Gesù Cristo, risorto dai morti, ha detto ai suoi apostoli, scritte da Clemente di Roma, discepolo di Pietro, in 8 libri. Allora, a un certo punto dice: il ministero del diacono sarà innanzitutto quello di far conoscere o annunziare ciò che il vescovo comanda. Egli è il consigliere di tutto il clero e come il simbolo della Chiesa. il consigliere di tutto il clero, è come il simbolo della Chiesa. Cura i malati, si occupa degli stranieri, aiuta le vedove, è padre degli orfani, visita le case povere per vedere se ci sia qualcuno nella necessità, malato o in miseria. Visita anche i catecumeni a casa per incoraggiare quelli che esitano e istruire gli ignoranti, veste i defunti e seppellisce gli stranieri. Si fa carico di coloro che hanno lasciato il loro paese o sono esiliati, fa conoscere alla Chiesa la situazione di tutti quelli che hanno bisogno di soccorso. Ma che egli non infastidisca il vescovo, solo la domenica gli renderà conto di tutto. Che bello, anche umoristi, no? Fa tutto però senza infastidire il vescovo in particolare. Al momento della riunione percorrerà tutta la Chiesa, vigilando a che non vi si trovi nessuno orgoglioso, leggero, dedito alla chiacchiera e al pettegolezzo. Vedi Papa Francesco che, guardando tutti, egli riprenderà e farà uscire chiunque meriti una punizione, ma se questi chiede di potersi comunicare, glielo si permetta a titolo di consolazione. Se qualcuno persiste nella sua caduta o indisciplina, il diacono ne renderà conto al vescovo e il colpevole sarà allontanato per 7 giorni, dopodiché lo si richiamerà perché non si perda. Se al suo ritorno persiste e dimora nel suo peccato, sarà respinto fino al giorno in cui non si pentirà davvero, rientrerà in se stesso e supplicherà di essere reintegrato. Se il diaco abita in una città lungo il mare, percorra con cura la riva per vedere, non per fare il bagno, ma per vedere se vi sia qualche naufrago, vestirlo e seppellirlo. Così si informerà presso gli albergatori se vi siano malati, poveri o morti, e lo dirà alla Chiesa perché venga fatto il necessario. Laverà i paralitici e gli infermi per alleviare la loro sofferenza, procurerà a ciascuno per mezzo della Chiesa ciò che gli è di bisogno. Bello, sembra proprio attuale. Quindi voglio dire, il diaconato fin dall'inizio è proprio aperto a 360 gradi. Questo a me sta bene, penso che stia bene anche a voi, non interessa precisare. L'importante è l'ottica dell'Evangelo e della carità, alla fine si va in questa direzione. E l'altro riferimento è di io amo moltissimo il pensiero alla morte di Papa San Paolo VI, no? Penso che tutti lo conoscete, è veramente un testo di una bellezza unica. Ebbene, qui Papa San Paolo VI, parlando tenendo presente tutta la sua esperienza di uomo, di vescovo, di papa, dice tra l'altro questo: alla fine l'ora viene, da qualche tempo ne ho il presentimento, la stanchezza eccetera, ma poi anche è giusto che la provvidenza possa manifestarsi e trarre la Chiesa a migliori fortune. Beh, pensate che linguaggio, a migliori fortune. La provvidenza ha sì tanti modi di intervenire nel gioco formidabile delle circostanze che stringono la mia pochezza, ma quello della mia chiamata all'altra vita pare ovvio perché altri subentri più valido e non vincolato dalle presenti difficoltà. Servus inutilis sum, sono un servo inutile, diacono inutile, no? Questa è la sua conclusione, no? E ancora più avanti in questo testo dice alla fine: sono grato alla Chiesa per tutto quello che mi ha chiesto, per tutti i servizi. Io immagino che Paolo VI, se avesse potuto scegliere, avrebbe scelto una vita di studio, una vita, no? da grande ricercatore, con l'intelligenza che aveva, eccetera, no? E quindi forse gli è pesato, no? fare tutti i servizi che è stato chiamato a fare. E lui scrive così alla fine: prego pertanto il Signore che mi dia grazia di fare della mia prossima morte dono d'amore alla Chiesa. Potrei dire che sempre l'ho amata, fu il suo amore, l'amore della Chiesa per lui o l'amore di lui per la Chiesa? Fu il suo amore, attenzione, che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio. Noi talvolta il servizio lo vediamo come un peso, invece è proprio la grazia di Dio che ci fa passare dal gretto e selvatico egoismo. Che coraggio di dire questo, perché poi sapeva che rimanevano queste parole. Mi ha tirato fuori dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio. È un onore servire la Chiesa. Prima di tutto perché ci tira fuori, ci cava fuori, diciamo noi, di Castello, ci cava fuori dal selvatico egoismo, che è quella la bestia, no? Ecco, quindi mi pare che una figura come Paolo VI, che ha servito la Chiesa, ci dia una testimonianza su quello che è il valore diaconale della Chiesa, che poi alla fine conclude: Chiesa sì, povera, libera e forte ed amorosa verso Cristo, perché lì compirai meglio il tuo servizio, no? Come Cristo ti ha chiesto. E concludo con due riferimenti proprio a memoria. Atti 20:7, e si parla di quel ragazzo che si addormenta, no? Mentre c'è la predica di Paolo, no? Che magari era troppo lunga e non sappiamo. E qualcuno ha pensato a quel ragazzo che si addormenta, che poi viene svegliato da Paolo, probabilmente anche qualcosa che può avere, adesso stirando molto, il biblista mi corregge, potrebbe essere proprio un compito anche diaconale, svegliare gli uomini addormentati di oggi, no? Mi sembra bello questo. E l'altro, quando un paralitico viene portato da quattro uomini davanti a Gesù, e in quella scena, quell'episodio evangelico, attenzione, il paralitico non dice una parola, probabilmente perché era paralizzato anche la lingua, non lo so, ma nemmeno quando fu guarito, nemmeno grazie. Ecco, quel paralitico che proprio morto viene portato da quattro uomini, proprio da calato giù dal tetto. Ecco, i quattro uomini sono bravi veramente, no? E sono loro che hanno fatto la media, guardando la loro fede, la fede di questi quattro uomini. Gesù disse: ah, ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina, gli fa una guarigione completa. Quei quattro uomini sono stati veramente importanti e decisivi. E il diacono penso che dovrebbe fare questo, no? Portare davanti a Gesù uomini o che sono svegli, o che sono addormentati, o che sono addirittura morti, per dire: ecco, il Signore ti sveglia, ti risuscita. Grazie e buon corso.
Grazie di cuore, Sua Eccellenza, ha fatto una bellissima introduzione e una panoramica anche del corso, con, come dire, attivando già quei testi che affronteremo insieme, le problematiche che saranno affrontate in modo multidisciplinare, come avete visto dai docenti e dai titoli dei corsi. Ora un breve saluto di Enzo e poi procediamo subito con l'inizio delle lezioni.
Sì, anch'io porto il mio saluto e grazie della vostra presenza. È molto bello ritrovarsi insieme, già con alcuni di voi ci conosciamo da tempo. Credo che sia questa un'iniziativa da riproporre perché è interessante. Il problema della formazione credo che stia a cuore dei vescovi, stia a cuore anche dei nostri delegati diocesani. Io vi leggo soltanto un passaggio del documento Orientamento a Norme del 93, dove i vescovi italiani scrivono proprio così, che la cura e l'impegno della formazione sono segno di risposta coerente e generosa alla vocazione di Dio, di amore crescente alla Chiesa e di attenzione agli uomini. Quindi non è soltanto un fatto, possiamo dire, tra virgolette, intellettuale, il discorso della formazione, ma è proprio una risposta alla nostra vocazione diaconale. E credo che sia molto bello, e ce l'abbiamo fatta, dico così, ce l'abbiamo fatta, perché io ho iniziato questo progetto di formazione già nel 2008, sono 10 anni che ci sto lavorando. Avevo iniziato con la Gregoriana, con il Laterano, con l'Antoniano e poi con padre Giulio siamo riusciti a mettere su questo corso, e credo che sia davvero una bellissima iniziativa. Io vi segnalo soltanto, ecco, e vi porto anche il saluto della comunità del Diaconato in Italia e dei consiglieri, che alcuni di consiglieri sono qui presenti, che noi abbiamo due aspetti che teniamo fortemente per la formazione. Uno è la rivista che pubblichiamo ogni 2 mesi e l'altro il convegno che teniamo ogni 2 anni. Quindi sono due momenti, secondo me, che davvero ci danno anche un respiro più ampio e una possibilità di essere oggi, direi, perché c'è un'attenzione particolare oggi al diaconato anche da parte della Conferenza Episcopale Italiana, e ricordo la presenza del Cardinal Bassetti qui proprio ad Assisi alla nostra assemblea, dove ci ha incoraggiato a continuare questo nostro cammino. Grazie, grazie. Di questo momento così interessante.
Grazie a Sua Eccellenza che deve tornare in diocesi.